Francamente, il punto sul territorio.
Sera da Gianni Canerile, il punto sul territorio, ultimo appuntamento del 2022 per quanto riguarda Francamente. Ospite studio il presidente della Proloco di Francavilla Fontana, Giovanni Colonna. E voglio iniziare proprio con Giovanni Colonna perché in molte città, ormai ovunque, si registrano spesso atti di vandalismo, atti vandalici, frutto appunto di inciviltà, ma anche a volte di noia o di altro. Comunque, a Francavilla l'ultimo episodio si è caratterizzato per quello che è avvenuto, diciamo, ai danni del presepe allestito in Piazza Dante. I volontari non si sono scoraggiati, il bambino, la statuetta di Gesù Bambino è stata ricollocata, deposta nuovamente nel presepe, è stata appunto riaccesa la luminaria, insomma è stato risistemato il presepe. E ciò che mi ha colpito è che l'associazione che ha promosso questa iniziativa non ha sporto denuncia, i volontari hanno buona sostanza perdonato chi ha fatto questo gesto, gli autori di questo gesto, nella speranza che comunque certi episodi non abbiano più a verificarsi. Per il direttivo, per la Proloco, ma anche più volte lo stesso sindaco di Francavilla, ma altri sindaci di altri territori, dinanzi a simili episodi di atti vandalici, l'impegno rimane sempre quello di sensibilizzare le coscienze, di educare al senso civico. Giovanni.
Intanto grazie per l'invito e soprattutto grazie perché siamo davvero in quel tempo in cui si tracciano dei bilanci, siamo esattamente a fine anno e quindi è l'occasione buona per parlare della cittadinanza attiva, di ciò che le associazioni fanno sul territorio, tra le altre anche la Proloco. Partiamo dall'ultimo evento, come raccontavi direttore, di cronaca, quello che due giorni fa ho ricevuto la telefonata di un commerciante, di chi in qualche modo tutti i giorni alza la saracinesca, controlla, pulisce, tiene illuminata una via. Quindi la prima cosa che mi viene da raccontare è proprio che esiste un presidio sul nostro territorio, che è quello delle attività commerciali, ed è un presidio importante perché sono stati loro i primi che di fatto ci hanno informato che qualcosa non era in ordine al presepe. Di fatto è stata divelta la rete di protezione, è stato portato via la statuetta del Gesù Bambino, e poi abbiamo notato che forse il vero obiettivo di questa azione non era né la statuetta né il presepe, quanto i quattro spiccioli, che a un certo punto i cittadini di Francavilla, mentre visitavano il presepe, hanno sentito di depositare, mi viene da dire quasi di lanciare nel presepe, forse come attestazione di affetto, di apprezzamento per la bella opera che il presepista Simone Saracino ha realizzato per la Proloco. Rappresenta questo presepe la piazza di Francavilla Fontana con la sua torre dell'orologio, le suppenne, la natività posizionata
in
un angolo.
I simboli di Francavilla, della città.
Quindi cosa voglio dire? Anzitutto che questo presidio importante è svolto dai cittadini che lavorano, che amano la città, che la nostra scelta fin dall'inizio è stata quella di non mettere nessuna barriera, al contrario di quanto più di qualcuno ha chiesto, perché è ospitato all'interno di un palazzo, in un atrio di questo palazzo disabitato.
Si chiude il portone, chiudiamo il portone, eccetera.
Esatto, questo palazzo ci è stato concesso gratuitamente dalla proprietà Lippolis. Io ne approfitto anche in questa occasione per ringraziarli davvero per questo senso di attenzione, di disponibilità. Ecco, fin dall'inizio noi abbiamo scelto di non chiudere il presepe. Potevamo immaginare che si potessero verificare degli episodi del genere, però è stata proprio una scelta libera. E devo dirlo, la rete che è posizionata davanti al presepe è una rete contro i piccioni, perché essendo uno stabile disabitato, ovviamente i piccioni tendono ad entrarci e a sporcare. E allora la rete non è per le persone, ma per questi animali. Ora, quello che è accaduto, e perché non abbiamo denunciato? Perché in fin dei conti è Natale e bisogna dimostrarlo. Credo che l'eco che c'è stato intorno a questo episodio abbia già abbondantemente isolato gli autori, i complici e anche un po' le loro famiglie, che consapevolmente o soprattutto, come immagino, inconsapevolmente, in qualche modo non seguono abbastanza i loro ragazzi, se ragazzi sono stati, perché poi qui, ecco, esatto, ci sono telecamere.
Poi a volte diciamo i ragazzi, ma può essere anche una mano diversa. Ecco, Giovanni, addiramo, perché sorvoliamo ormai quello.
Però
che
ecco, io vorrei chiudere dicendo solo questo fatto: questo episodio un po' ci ha lasciato così perplessi, non riusciamo a giustificarlo oltre al fatto, voglio dire, dei quattro spiccioli che potevano essere il motivo per qualcuno di questa azione. Dall'altra parte però ci spinge davvero a cercare il bene, che pure esiste e che, come ho scritto poi a chi me lo ha chiesto, solitamente non fa tanto rumore quanto ha fatto rumore in fin dei conti questo atto di vandalismo. Io penso che da questa operazione tutti dobbiamo cogliere l'opportunità di raccontare di più e meglio le cose belle che accadono piuttosto che quelle brutte.
Ecco, una rinascita in tutti i sensi. E la Proloco da diverso tempo organizza appunto, tra l'altro, una sorta di spacca Napoli, no? Ecco, l'idea, la tradizione del presepe che comunque viene nelle comunità, nelle parrocchie, all'interno anche delle nostre abitazioni.
L'idea è nata 9 anni fa, non per merito della Proloco, ma di Antonio Carriere, che è uno, peraltro, un operatore economico che ha questa particolare attenzione verso il presepe. Noi ci siamo sforzati con tutti i nostri limiti e comunque con l'autorevolezza che può avere una Proloco di darle un maggiore coordinamento. Quindi questa è la premessa. Di fatto è molto interessante il titolo, Spacca Francavilla, altro non è che un elenco dei presepi di comunità, dove e quando trovarli. E quindi proprio questo elenco con soprattutto le chiese e una famiglia, la famiglia Calò, se non ricordo male, che di fatto nella propria abitazione allestiscono il presepe e lo aprono al pubblico. Ora è bello raccontare che questa operazione negli anni ci ha permesso soprattutto di verificare quanto le tradizioni, cosa particolarmente cara alla nostra Proloco come a qualunque Proloco, resistano nella comunità. E in fin dei conti quella del presepe è una di quelle tradizioni che vive fasi alterne. Adesso possiamo dire che si è un po' più radicata che nel passato.
Adesso mi viene in mente un'altra tradizione, no? I presepi che adesso di anno in anno, voglio dire, c'è, no? Questi alti e bassi, però c'è un'altra tradizione che invece resiste nel tempo, che sono i piatti del periodo pasquale, ad esempio.
Esatto, un po' come per quell'altra tradizione, quella però tutta francavillese, anche per il presepe temiamo la minaccia di quella che quelli bravi dicono la secolarizzazione, cioè l'idea...
Perché l'albero di Natale va bene, però...
Il presepe ha anche la sua funzione. Ora, anche l'albero di Natale, dobbiamo dire, è tra i simboli che sono stati accolti e raccontati nella tradizione cristiana. Sono alberi della luce e nulla più che la fede, la nascita del Cristo rappresentano proprio quella luce. Quindi l'albero di Natale, che per molto tempo è stato quasi un contraltare, passami il termine, del presepe, in realtà si ritrova in Piazza San Pietro accanto al presepe, come in tutte le nostre famiglie cristiane e credenti. Ecco, però il tema del presepe, che qualche fastidio, diciamolo, lo comporta in più, perché lo devi pensare, ragionare, costruire, ti ci devi dedicare. Molte volte la vera motivazione sono soprattutto la presenza dei bambini in famiglia. In realtà nel tempo, forse anche sulla spinta dell'attuale pontefice con la sua lettera apostolica Il Mirabile Segno, in qualche modo ha riportato al centro della famiglia e della casa questo simbolo.
Ecco, la Proloco tra i suoi obiettivi vi è anche la valorizzazione a livello turistica della città. Quindi la scelta anche di immortalare, di creare questi simboli della città di Francavilla Fontana, con lo sfondo anche
la cupola della basilica,
voglio dire, quegli elementi identificativi, no, di una comunità. E questo, diciamo, rientra tra gli obiettivi della Proloco.
Diciamo che il nostro impegno, almeno il mio come presidente, e peraltro ne approfitto per dire, questo è l'ultimo anno del mio mandato e sono ben contento di aver contribuito a riconsegnare alla città anzitutto una realtà, la Proloco, che ha carte in ordine, conti a posto, insomma può essere serenamente un punto di riferimento per i cittadini ma anche per le istituzioni, perché vogliamo essere servitori civili delle istituzioni, non delle persone, ma come dire, persone impegnate a vantaggio di tutto ciò che può essere buono e bello nella nostra comunità.
Al di là degli amministratori di turno.
Assolutamente. Quindi questo per dire che di fatto l'operazione intorno al recupero delle tradizioni e con esse anche del patrimonio immateriale e materiale rappresenta per tutti un'occasione di recupero dell'appartenenza e della propria identità. Ora, su questo tema, Francavilla, lo abbiamo raccontato in molte occasioni, lo ripetiamo puntualmente, soprattutto durante la Settimana Santa, ha tanto da raccontare. Questo tanto ovviamente si deve riconnettere con un contesto territoriale, immagino principalmente il Salento e poi la Puglia, nel quale questa città oggettivamente ha un ruolo da protagonista tutto da sviluppare. Nulla è casuale, direttore, nel senso non possiamo attenderci che i turisti arrivino a casa nostra per il sol fatto che ci chiamiamo Francavilla e che abbiamo la cupola più alta del Salento. In fin dei conti, lo dico ora, sì, indossando altre vesti, quello che manca sul territorio sono i servizi per il turista, dove dormo, dove mangio, cosa vedo, cosa faccio, cosa compro. Insomma, c'è tutta quella filiera del turismo che è ancora da sviluppare o potenziare.
Cose da vedere quando si va, no?
Ma vedere significa che intanto devono essere aperti, intanto ci deve essere qualcuno che forse ti vende un biglietto o ti offre un servizio. Cioè, non basta avere, forse abbiamo fin troppo per scegliere di essere così poveri, parafrasando ecco, la frase di un film che è interessante. Però quello che devo aggiungere è semplicemente che l'aver scelto per noi, ecco, di rappresentare la nostra città, in realtà ci doveva spingere a riappropriarci di più di quel senso e orgoglio di appartenenza, e questo è.
Allora, siccome parliamo della Proloco, le Proloco in generale, le Proloco sono un'associazione non profit, e ho detto una parte, quella che è la promozione a livello, diciamo, del turismo, ma c'è anche, ci sono altri tipi di promozione che riguardano altri settori, quello culturale, sociale, ambientale.
Diciamo che le Proloco sono l'ossatura nel contesto nazionale, regionale e territoriale.
Anche che si muovono, c'è uno statuto ben preciso.
Assolutamente, recentemente peraltro adeguato alla nuova normativa sugli enti del terzo settore, quindi voglio dire sono l'ossatura di tutto ciò che attiene al settore turistico e culturale della comunità italiana, regionale e nel nostro caso ovviamente salentina e francavillese. Di fatto insieme al sacerdote e al sindaco, solitamente il presidente della Proloco è uno di quelli che vengono anche evocati nelle pubblicità del panettone, voglio dire, tanto per rimanere a tema e per rifarmi a una pubblicità di qualche tempo fa. Devo dire anche i presidenti di comitati festa patronale, solitamente ecco, sono gli altri soggetti che non mancano all'interno della comunità. Il ruolo delle Proloco è cambiato fortemente nel corso degli anni. Pensate, la prima Proloco è stata costituita prima dell'Unità d'Italia nel 1860, quindi in qualche modo questa idea di prendersi cura del bene comune precede l'idea stessa dell'Italia unita. E nel corso di questi anni devo confidare a tutti che fare volontariato e essere impegnati come lo si è all'interno delle associazioni è diventato una vera e propria impresa. Ed è un'impresa gravosa perché si carica ovviamente di tutto ciò che attiene agli aspetti amministrativi.
Anche inizialmente quando sono uscite le radio locali era tutto volontariato. E un po' quando si giocava in terza categoria nel calcio era tutto volontariato.
Oggi invece questo volontariato fortunatamente, giustamente, incontra dei confini precisi entro i quali dal punto di vista amministrativo, fiscale, si deve attenere e sviluppare. Qui una piccola provocazione, è bello mettersi in bocca il concetto di cittadinanza attiva, ma poi sono le associazioni, tutte le associazioni, in testa anche la Proloco per la sua storicità, ad essere palestra di quella cittadinanza attiva, perché il più delle volte proprio questi soggetti che sono portatori pubblici di interessi, portatori di interessi collettivi, di fatto vengono, come dire, trascurate e dimenticate. Ecco, questo è un invito a avere nelle associazioni proprio quella palestra di vita, di cittadinanza, e all'interno delle associazioni la capacità di non saperle fin troppo personalizzare, cioè a garantire l'alternanza, la democraticità, l'idea che la Proloco di Francavilla Fontana non è Giovanni Colonna, la Proloco di Francavilla Fontana sono tante persone che si incontrano, confrontano, decidono, collaborano, lavorano, e a un certo punto c'è anche giustamente al suo interno la necessità di rinnovarsi. Questo fa bene a tutti sostanzialmente.
Linea di regia per alcuni consigli pubblicitari.
Radio Antenna Sud.
Buonasera ancora con Francamente, facciamo un bilancio con Giovanni Colonna, presidente della Proloco, dell'attività dell'associazione. Intanto, prima di parlare degli imminenti appuntamenti, intanto salutiamo anche chi ci seguirà poi in differita su Antenna Sud Extra Canale 92. Tutte le Proloco poi confluiscono in un, diciamo, organismo che viene chiamato UMPLI.
Unione Nazionale Proloco d'Italia.
Ecco, ricordiamo queste sigle, perché magari diamo per scontato.
Beh, anzitutto la parola proloco, ci tengo a dirlo, sono due parole. Proloco, ancora qualcuno la scrive tutta unita. Peggio ancora le sigle, soprattutto quelle che iniziano con le vocali, la U, insomma, è particolarmente difficoltoso. Comunque, l'Unione Nazionale Proloco d'Italia è un organismo di coordinamento nazionale, atteso che ogni proloco poi è autonoma, ognuno di noi ha la sua partita IVA, codice fiscale, insomma, esercita in assoluta autonomia la propria attività. In generale, diciamo che l'Unione Nazionale Proloco d'Italia cerca di fare sintesi di quelle che sono le potenzialità e anche a volte le criticità
anche
che all'interno.
C'è un presidente, c'è un direttivo.
Assolutamente. È proprio con un presidente nazionale, un consiglio, una giunta nazionale, insomma, tutto
così
ciò che.
A livello regionale, immagino.
Poi. Assolutamente sì. Lo stesso.
Io dico immagino per dire
sì,
lo
sì.
So, però.
Sì, sì, assolutamente. La stessa cosa è a livello regionale. La caratteristica è che poi in questa organizzazione tutti tendiamo a completare il nostro mandato nello stesso periodo, quindi si inizia tutti insieme e si continua tutti insieme e si conclude tutti insieme. Una caratteristica importante che è davvero il risultato della forza che nasce dal fare le cose insieme è che le proloco proprio attraverso questa azione di coordinamento riescono a avere a servizio nelle proprie realtà diversi volontari del servizio civile. Proprio in questi giorni si sta discutendo del nuovo bando per i 71.000 volontari. Bene, la proloco di Francavilla Fontana ha due volontari del servizio civile, sono due giovani fino a 29 anni, è un'opportunità di mettersi alla prova.
Il nostro Maurizio ormai è fuori quota, non può fare più il volontario.
Magari però lo è stato,
lo è
perché,
stato, non lo so.
Perché è un'esperienza che ormai esiste da qualche decennio e devo dire proprio l'azione dell'UMPLI, quindi dell'Unione Nazionale del Proloco d'Italia, che noi abbiamo intercettato nell'azione di riammodernamento e di riavvio di questa associazione che come tutte le realtà vive anche qui fasi alterne in cui si fa di più, si fa di meno,
ecco,
ci si perde per strada.
Qual è il rapporto tra le varie proloco?
Il rapporto.
Parlo del territorio.
Allora, per dire il rapporto pugliese, anzitutto, quindi volevo chiudere il concetto di prima dicendo una grande opportunità che l'Unione Nazionale ci mette a disposizione è quella del volontari del servizio civile e quindi ne approfitto per salutare
una grande occasione.
Luciana e Ilaria, le nostre due volontarie infaticabili che proprio in questi giorni di fermento e attività presidiano la nostra sede che è la Casa Rurale, che è la prima porta a sinistra entrando nel Castello Imperiali. Tutti i giorni voi vi affacciate la mattina o il pomeriggio e trovate o Luciana o Ilaria e questo alleggerisce anche come dire, l'impegno dei volontari che mettono a disposizione il loro tempo libero. Ora, per Luciana e Ilaria, la possibilità di poter inquadrare bene il loro tempo libero, il loro impegno, per tutti gli altri la possibilità di essere a supporto e tutti insieme dare una risposta organizzata al territorio, al turista, all'ospite, al residente, su cosa vedere e che cosa fare a Francavilla.
Ecco, diciamo del rapporto invece tra le varie associazioni, tra le varie proloco del territorio.
Diciamo che, dicevo, la Puglia è anche un po' apripista da questo punto di vista, cioè mentre il coordinamento nazionale inquadra un presidente nazionale e ovviamente un'organizzazione che rispecchia le volontà dello statuto, la Regione Puglia con in questo momento il presidente Rocco Laucello che è il presidente regionale delle Proloco d'Italia, in realtà si è organizzata con una serie di comitati di coordinamento territoriale e Francavilla Fontana rientra nella delegazione dell'Alto Salento. Siamo insomma 11 proloco che vanno dalla Marina di Maruggio fino e Manduria fino all'entroterra con Tuturano esattamente dall'altro lato, quindi un'altra marina, e quindi dallo Ionio all'Adriatico, in cui queste proloco si sentono tra di loro e cercano fin dove possibile di coordinare le loro attività, perché in fin dei conti noi, per ritornare a quello che dicevamo prima, una delle nostre funzioni è quella di tenere sempre al centro l'idea che turismo e cultura siano due leve fondamentali per lo sviluppo dei nostri territori. Lo dimostriamo da tempo e da sempre svolgendo le sagre, i presepi viventi, piuttosto che le mostre d'arte e le tante attività che si svolgono sul territorio. Molte volte accade che la visione non si deve focalizzare soltanto su Francavilla, ma proprio perché ti occupi di turismo e di cultura devi avere un raggio di azione più ampio, perché il turista che compie decine di migliaia di chilometri probabilmente per raggiungere la nostra destinazione Poi, come dire, mal sopporta se nella stessa data, nello stesso luogo, si svolgono più appuntamenti in contemporanea. Gradirebbe certamente di più che su un'azione più ampia, quindi Francavilla con Oria, piuttosto che almeno l'azione delle Proloco possa essere coordinata al meglio. Questo ci rende più attrattivi.
Allora Giovanni, e veniamo invece alle ultimissime iniziative in pentola, qualcuna già questa sera.
Assolutamente sì, questa sera c'è il...
Lo invitiamo qui il nostro Maurizio.
Invitiamo Maurizio e chi ci sta ascoltando in diretta. Per chi ci ascolta in differita probabilmente potrà o raccontare di qualcosa di straordinario oppure rimproverarsi il fatto di non essersi affacciati alla Proloco per informarsi e neppure letto il manifesto che è stato divulgato dall'amministrazione comunale e da noi, perché l'appuntamento di questa sera rientra negli eventi natalizi promossi dall'amministrazione comunale, la città di Francavilla Fontana, dalla Proloco col patrocinio del GAL Terra dei Messapi e in questo caso con la collaborazione, il supporto della scuola musicale Padre Serafino Marinosci di Francavilla Fontana. Di fatto, credo è una novità, ora non ho avuto tempo e modo di verificarlo, si tratta del concerto di fine anno. E così, mentre domani, 31 di dicembre, festeggeremo tutti insieme in Piazza Umberto, aspettando il nuovo anno, di fatto questa festa già inizia questa sera nel Teatro Italia con l'Orchestra Sinfonica di Lecce del Salento, la OLES, una prestigiosissima istituzione culturale e musicale che viene a eseguire sotto la direzione di Felipe Aguirre, grande maestro d'orchestra e che si è formato peraltro in Austria e ha diretto degli ensemble musicali proprio a Vienna. Faccio questi riferimenti perché tutti pensiamo al Walzer e alle polche di Strauss che questa sera non mancheranno. Ecco, abbiamo il piacere e l'onore di ospitare l'Orchestra Sinfonica di Lecce del Salento, la OLES, con il suo concerto di fine anno. Domani mattina.
Un repertorio molto articolato.
Con un repertorio di assoluto prestigio. Quello, voglio dire, caro direttore, lei si occupa di televisione, probabilmente qualche concerto di Capodanno l'avrà visto, se non addirittura l'avrà commentato, raccontato. Bene, quella esperienza la vivremo in diretta questa sera e mi sarebbe piaciuto che l'emittente Antenna Sud avesse accolto l'invito a poterlo registrare e trasmettere proprio come regalo a tutti i suoi telespettatori. Purtroppo non è
per il prossimo anno, vediamo.
Vedremo se sarà fattibile, però ecco, sicuramente sotto la bacchetta di questo grande maestro d'orchestra, gli oltre 40 orchestrali, violini, viole, violoncelli, arpa, insomma, tutto ciò che un'orchestra porta con sé eseguirà, ovviamente, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Gioacchino Rossini, che non hanno bisogno di presentazioni, e poi abbiamo ovviamente Lehár e Strauss. E infine ci sarà un momento particolare, fortissimo, perché in fin dei conti il 2022 è l'anno che ci lasciamo alle spalle, questa data è un tempo in cui si tirano i bilanci, tante cose belle portiamo nel cuore, c'è qualcosa però di bruttissimo che è accaduto in questo anno e lo ricorderemo anche attraverso la musica. Quindi l'invito è a teatro e peraltro aggiungo, l'invito è a teatro tutto l'anno, perché ci fa veramente piacere innanzitutto aver ricevuto la disponibilità della famiglia, della proprietaria del teatro. Quindi permettimi anche qui di ringraziare la proprietà del teatro, l'ingegnere Pietro Monaco, la signora Luciana Salerno e ovviamente la città di Francavilla Fontana, che ha inserito il concerto tra gli appuntamenti per il quale il teatro viene concesso per la comunità e gratuitamente. E dico il teatro, che fortuna per noi francavillesi avere questo importante e bel contenitore, che peraltro ospita, proprio grazie alla disponibilità di tutte queste persone, una delle rassegne teatrali di prosa più interessanti del Salento e mi permetto di dire della Puglia. Quindi l'invito ad andare a teatro, anche questo, rientra tra le cose che sono nel DNA di una Proloco. Quindi di sottoscrivere l'abbonamento, di sottoscrivere la propria presenza a teatro, perché abbiamo sofferto per tanti anni la mancanza del teatro e del cinema nella nostra città, non possiamo dimenticarlo, quindi ogni giorno, non solo il 30 di dicembre per il concerto di fine anno, ma ogni giorno viva il teatro.
365 giorni l'anno. Allora, adesso facciamo un po' il punto, il bilancio per quanto riguarda le attività della Proloco nel corso del 2022.
Permettimi innanzitutto di ricordare alcune persone. Oronzo Urso, che mi supporta e sopporta in queste e in tante altre avventure, e nella Proloco il consiglio direttivo, che è stato ovviamente al mio fianco prima di tutto e poi ovviamente al fianco di tutta l'organizzazione, e tra i componenti del direttivo un pensiero, un saluto, un ringraziamento specialissimo vanno alla vicepresidente Iole Argentina e al segretario Roberto Ligorio, senza i quali io probabilmente non avrei avuto la possibilità di raccontarvi oggi tutte le cose che vi raccontiamo, senza nulla togliere a tutti i soci della Proloco, e vi assicuro sono tantissimi. Ognuno nel suo ha cercato di dare quello che poteva, quando poteva, ma queste persone in modo particolare più degli altri si sono spese, e devo dire si sono spese anche più di me, perché io per ovvie ragioni non riesco a essere neanche fisicamente sempre presente sul territorio come dovrebbe essere ogni buon presidente di Proloco. Nel corso di questi anni diciamo ci siamo molto interrogati su quelle che potevano essere le cose da recuperare sul nostro territorio e lavorare in particolare sul patrimonio immateriale. Ecco perché la nostra attività si è concentrata principalmente in occasione di quelle che sono le ricorrenze abituali, allora l'impegno durante la Settimana Santa piuttosto che il Natale. Nel Natale abbiamo individuato il tema del presepe come uno di quelli da sostenere e supportare, il concorso del presepe nelle famiglie, Spacca Francavilla, il presepe che non poteva scomparire dal luogo pubblico per eccellenza come la piazza, e devo ricordare qui la grande esperienza e testimonianza di Ricchiuti che in qualche modo allestiva il presepe. Dopo la sua assenza rischiavamo e rischiamo di non avere più queste testimonianze. Poi gli zampognari, la musica colta, quella di questa sera, la musica popolare, quella che caratterizzerà appunto con gli zampognari e non solo tutte le attività che si svolgono durante il percorso dell'anno, il 3 di gennaio un concerto presso la parrocchia dello Spirito Santo. Quindi il Natale e la Pasqua hanno rappresentato per noi la Settimana Santa due momenti focali. Intorno a questi abbiamo sviluppato tutta una serie di attività, e tra queste in modo particolare le mostre d'arte, perché c'è la voglia di praticare l'arte tanta, più di quanto non si possa immaginare. Sì. Probabilmente ci sono anche tanti operatori e anche organizzazioni sul territorio che svolgono un'attività egregia, penso all'Associazione La Sfera, al Centro Culturale Francavillese, ma nella Proloco diciamo che c'era quel riconoscimento maggiore per l'altisonanza del brand Proloco. Quindi nell'arte abbiamo cercato anche noi di esprimere qualcosa. Abbiamo introdotto per esempio la novità delle uova dipinte, uova in ceramica, che sono state un po' protagoniste anche durante il periodo della pandemia. Proprio la pandemia ci ha spinto a avere cura di chi è più fragile, di chi è solo, e in questo devo dire la Proloco è stata anche un centro di ascolto sempre aperto attraverso il cellulare, i gruppi WhatsApp, in cui avevamo la possibilità di sapere nella nostra piccola comunità quali erano le esigenze comuni e quelle individuali. E qui lo voglio dire, in seno alla Proloco è nata anche la voglia di impegnarsi al fianco di chi si dà da fare. E così abbiamo scoperto, per esempio, che nel santuario del Francescano della Madonna della Croce c'era, dico c'era perché oggi si è evoluto e altro, una mensa a servizio dei poveri, della mensa Caritas. Oggi è un piccolo emporio, diciamo una sorta di supermarket dove chi non può va e prende, e prende secondo determinate regole che quindi permettono anche di garantire tutto a tutti. Ecco, in seno alla Proloco, e non è un'attività della Proloco, è l'attività che spontaneamente persone che si sono conosciute nella Proloco, che si frequentano grazie alla Proloco, è nato il desiderio di mettersi a servizio e a servizio di chi aveva bisogno.
Questo è un bel esempio, una bella pagina.
Questa è una eredità straordinaria, direttore, che mi permetto di raccontare e che fa, come dire, il punto sul ragionamento che iniziavamo, sull'argomento con il quale abbiamo iniziato la nostra discussione. C'è tanto buono e c'è tanto bello che non viene raccontato. Queste cose nel nostro piccolo sono avvenute e io ne sono testimone.
Allora, quello di valorizzare, diciamo, gli aspetti peculiari di una città, nel caso nostro di Francavilla Fontana. E la Proloco in tutti questi anni si è spesa anche per un riconoscimento che è quello del confetto riccio, e oggi ha avuto anche la sua valenza a livello nazionale e a livello regionale.
Merito soprattutto di chi ha custodito questa importante ricetta e tradizione, quindi merito dei nostri cupitari, prima di tutto, sostenuti dall'amministrazione del passato e attuale, che hanno creduto nella validità di questo racconto, oltre che prodotto, perché dietro c'è una storia di famiglia, c'è una storia di prodotti, c'è una storia di territori, quindi c'è una storia sulla biodiversità che ci caratterizza moltissimo, e poi dobbiamo dare atto a chi sul territorio rappresenta Slow Food di aver portato il risultato finale, di fare sintesi e quindi di dare delle regole, di metterli insieme e soprattutto di aprire dei mercati che attraverso la mancata promozione del confettoriccio, che invece adesso avviene grazie al suo riconoscimento di presidio Slow Food, sono convinto non mancherà, ecco, di dare soddisfazione a tutti. Qui inizia una nuova sfida, quella di rendere ancora più evidente questa tradizione, e quindi anche con l'attuale amministrazione e con gli stessi cupitari di poter, come dire, ammodernare la bancarella del confettoriccio, perché sia più rispondente alle esigenze dei produttori, abbia quelle caratteristiche di marketing e di promozione che li renda perfettamente identificabili. Insomma, non si è concluso un percorso, semmai è appena iniziato, e sono convinto che anche su questo dobbiamo metterci tutti all'opera.
Ecco, stiamo parlando di sapori, parliamo anche di degustazioni, perché più volte la Proloco ha allestito, diciamo, degli stand gastronomici con le nostre orecchiette.
Allora, devo dire un fatto: io ricevo tantissimi messaggi, soprattutto in occasione del Natale, per i complimenti sulle pettole. E ora, devo dire, è un fatto che mi lusinga particolarmente. E su questo devo dire, la Proloco non è solo pettole, non è solo orecchiette, sono gli artisti e questa voglia di interrogarsi sul futuro turistico della città, insomma, e tante cose. Però questo, effettivamente, diciamo, quella dei sapori è quella che rimane più impressa nel piacere di ciascuno. E quindi io ringrazio tutti coloro che non hanno mancato di sottolineare quanto sono buone le pettole della Proloco. Anche quella è stata la parte finale, la sintesi di un lungo percorso che ci ha spinto a trovare sul territorio chi avesse una ricetta adeguata, secondo la tradizione, di quello che è l'impasto delle pettole, che si fa presto a dire pettole, acqua, farina, lievito, ma è il modo in cui metti insieme questi ingredienti che fa la differenza. E noi, che rispettiamo tutto un disciplinare igienico-sanitario, ovviamente non le impastiamo a casa, compriamo il prodotto da operatori locali, e abbiamo dovuto, con grande sacrificio e non poche ferite, devo dire, anche andare a individuare chi aveva davvero centrato la ricetta giusta, visto che, lo dobbiamo dire, e poi il risultato, come dire, è stato unanimemente riconosciuto. E lo stesso accade per le orecchiette. Produttori locali, addirittura dell'industria alimentare, che rappresentano il nostro saper fare bene ovunque, che a un certo punto arriva sulla piazza grazie anche alla nostra azione promozionale. Queste signore, che devo raccontarlo, mi conquistarono a suo tempo 4 anni fa, quando io, nel desiderio di raccontare loro da guida turistica le cose belle che c'erano a Francavilla, a un certo punto mi bloccarono e dissero: caro presidente, dice, ma tu a noi vuoi farci fare le guide turistiche? Noi non lo sappiamo fare, tu ci devi portare in piazza, noi sappiamo cucinare. E da quel momento è stato amore puro.
Ecco, con questo amore puro si chiude quest'altra parte, linea alla regia. Allora, Giovanni, presidente, si chiude il 2022 con l'ultimo botto finale, che è il concerto di questa sera al Teatro Italia. Il 2023 cosa porta in dono, non la Befana, ma il 2023 per quanto riguarda la Proloco, oltre al rinnovo degli organismi?
Porta la consapevolezza che c'è un calendario, quantomeno annuale, sul quale possiamo raccontare qualcosa. Questo calendario inizia con il Carnevale, una festa sulla quale bisogna scrivere tutto, nel senso che è una città che oggettivamente non ha per tradizione il Carnevale così come lo immaginiamo in alcune località turistiche, però potrebbe recuperare certamente le feste da ballo di tradizione. Deve ovviamente fare sintesi sul prodotto del confetto riccio, che proprio durante il periodo carnevalesco ha, secondo la tradizione, il suo motivo anche di esistere, nel senso,
due giovedì.
Esatto, nel senso che ci prepara proprio con dolcezza al tempo di carnevale, quindi il tempo del carnevale, poi ancora l'appuntamento della Settimana Santa e della Pasqua, l'estate, la festa patronale, e da quel momento in poi, devo dire, un po' per volta, tra errori e tentativi, abbiamo capito che possiamo offrire qualcosa in questi periodi che vengono definiti di spalla. Si parla di allungamento della stagione turistica, insomma, dalla festa patronale con...
Quindi non possiamo aprire gli ombrelloni, però possiamo...
Possiamo allestire la nostra città, che è una città dell'entroterra, che ha nei sapori un punto di forza, nel suo essere percorribile comodamente a piedi o in bicicletta, lentamente.
E abbiamo un po' trascurato la parte monumentale, no? I palazzi, le chiese, eccetera. E anche qui l'invito, perché ci sono francesi che ancora
costruire...
non conoscono bene le nostre chiese, i nostri monumenti.
Chiudo il calendario dicendo, dalla festa patronale, la festa patronale, San Martino, abbiamo inventato questa sorta di mercatini di Santa Lucia, come dire, che ci dà la possibilità così di aggiungere un altro appuntamento tra l'Immacolata e il Natale, tutto il tempo di Natale così come lo abbiamo sperimentato. Quindi davvero c'è tanto da fare per la Proloco e non solo, insomma, in una programmazione turistica efficace, e tutto questo si incontra ovviamente con le attività culturali e con le attività economiche. Sul tema dei monumenti rimane sempre lo stesso ragionamento di cui dicevamo. Bisogna organizzare i servizi turistici, bellissimi palazzi, però bisogna convincere i proprietari ad aprirli, bisogna dare tutte le garanzie che chi ci entra, insomma, con quali regole, con quali modalità. Il tema dei palazzi forse è l'argomento più complicato. Sicuramente si può ragionare intorno alle chiese, il castello imperiali, e devo dire le tante restituzioni e recuperi, la torre dell'orologio, la gradevolezza della piazza, adesso via Roma, e io lo dico come Proloco e anche dal punto di vista personale, l'idea assolutamente sì, assolutamente sì. Certo, difficile all'inizio, da comprendere, da accettare, da reimpostare il nostro ragionamento.
Ma come per tutte le cose, c'è sempre un inizio.
Io vivo a Lecce e tutto il centro storico è zona pedonalizzata, quasi H24, ora se si può aprire o meno per determinate categorie piuttosto che per i lavoratori, io lo do per scontato, voglio dire, è proprio un non discutere di cose che sono assolutamente banali, credo che non sia questo il tema. Sul invece dire se scegliamo di camminare a piedi o con la macchina in città, voglio dire, proprio perché parliamo di una città che deve essere goduta, e come diceva Pierluigi Cervellati, uno dei più grandi urbanisti del secolo scorso, che ha fatto i più grandi piani regolatori da Venezia a Firenze, Roma, Palermo, tanto per citare città sconosciute, diceva: guardate che le città bisogna conoscerle prima con i piedi e poi con la testa, e se però quando tu cammini a piedi, soprattutto in queste aree, non ti accorgi di quello che vedi, e in fin dei conti non stai camminando a piedi, probabilmente stai in macchina, e questa cosa non va bene. Ora, su questo tema, il Castello Imperiali continua a essere ancora oggi uno straordinario contenitore all'interno del quale io spero e immagino di essere anche, come dire, impegnato nel portare, se lo si vorrà, delle importanti mostre, perché quel castello ha un museo, ha delle persone che anzitutto lo aprono, lo curano, lo rendono fruibile, bisogna dare atto che quello è il servizio di cui c'è bisogno se vogliamo parlare di turismo, ma anche degli ambienti in cui concerti piuttosto che mostre possano essere davvero la
soluzione. Giovanni, in conclusione a te spetta l'onore di dare gli auguri per quanto riguarda non Radio Antenna Sud, ma gli auguri, diciamo, formali di un'associazione antica presente sul territorio.
Davvero un grande onore fare ai francavillesi che abitano in questa città e ai francavillesi che sono nel mondo gli auguri di un nuovo anno, un 2023, che sia come lo desiderano e che sia ovviamente un 2023 carico di soddisfazione e amore.
Io aggiungo carico anche di serenità, ma anche di occupazione per quanto riguarda non solo i giovani, ma anche chi ha perso il lavoro. E questo è il mio augurio finale. L'appuntamento è fissato a metà gennaio per la ripresa di Francamente. A voi tutti grazie per la cortese attenzione, ringrazio il presidente della Proloco Giovanni Colonna e ringrazio quanti hanno avuto la bontà di seguirci.
Grazie a Radio Antenna Sud, al suo editore, a tutto lo staff e a quanti, come dire, attraverso questi microfoni riescono a rimanere collegati con un filo invisibile con il nostro territorio.
Buonasera e buon anno.
Francamente, il punto sul territorio.